Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Penultima puntata di questa stagione, giovedì 25 giugno. E come sempre cercheremo questa sera di affrontare tanti temi, tante notizie. Intanto non vi nascondo che sto cercando di mettermi in contatto con la prima ospite della puntata, ma con qualche difficoltà. E quindi proviamo un po' a invertire la scaletta e l'ordine degli argomenti e come sempre quindi proviamo a iniziare con la cartolina del dottor Bruno Giordano che anche questo giovedì ci ha inviato.
Succede che io... è particolarmente industrializzato, dove ogni anno muoiono oltre 4.000 persone per malattie derivate dall'amianto. Succede quindi che vi è la media di oltre 10 morti al giorno per aver respirato la fibra killer, per aver lavorato direttamente o indirettamente sotto l'esposizione all'amianto. Succede anche che muoiono non soltanto i lavoratori e le lavoratrici, ma anche i loro familiari che indirettamente hanno respirato quelle fibre. Succede che in quel paese dal 1992 vi è una legge che vieta l'uso dell'amianto, ma nessuna norma ancora oggi prevede che l'amianto venga asportato dalle condizioni in cui si trova attualmente. E succede quindi che nello stesso paese si muore tuttora di amianto e si continua ad essere esposti ad amianto ancorché non lavoratori. Succede che dal 1994 vi sono una serie di sentenze, ormai migliaia, da parte del giudice del lavoro e del giudice penale che condannano chi ha causato quell'esposizione a risarcire o indennizzare i lavoratori, le lavoratrici, i loro familiari che si sono ammalati di amianto, che hanno subito cioè lesioni o morti colpose per l'esposizione ad amianto. Succede anche che vengono condannati penalmente sia datori di lavoro, dirigenti, i membri dei consigli di amministrazione di società che consentivano delle condizioni di lavoro in cui vi era un'esposizione, talune volte anche massiva, alle fibre killer che lentamente uccidono. Succede anche che vengano condannate delle imprese che appartenevano a società che oggi non esistono più. Ma succede però talune volte che vi sono ancora queste società e alcune di queste tuttora sono abbastanza floride e producono dei lucrosi dividendi. Ma succede anche nello stesso paese che vi sia un decreto legge del febbraio scorso che stabilisce la suddivisione di ben 80 milioni di euro a società partecipate dallo Stato che siano state condannate a risarcire o indennizzare quei danni. Cioè significa che vi è una legge che stabilisce di dare dei soldi non a chi ha subito il danno, ma a chi lo ha provocato. Cioè aiutiamo con quella legge, con i soldi che derivano dalla fiscalità diffusa pubblica, cioè di tutti i cittadini, non chi ha subito un danno, ma chi lo ha provocato. Succede anche che in quel paese vi sia una Costituzione, che qualcuno dice la più bella del mondo, che all'articolo 1 stabilisce che quel paese è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E succede anche che in quel paese quella stessa Costituzione prevede un principio di uguaglianza per consentire a tutti i cittadini di essere uguali davanti alla legge. Questo succede, è successo e purtroppo non c'è il coraggio di tornare indietro e cancellare una vergogna.
E questa era la voce del dottor Bruno Giordano, ma intanto abbiamo recuperato la nostra prima ospite, Laura Ardip Kaur della Fly CGL di Latina. Buonasera Laura.
Buonasera, scusate, grazie ancora per l'invito.
Grazie a te. Niente di male, siamo riusciti a ritrovare la linea con Laura perché questa sera volevamo proprio iniziare con te Laura. Martedì c'è stato un processo importante, Laura Ardip Kaur è una voce nota a Radio Popolare, l'abbiamo conosciuta nei primi giorni successivi purtroppo all'omicidio di Satnam Singh il 19 giugno del 2024, quando proprio emersero le prime notizie di questo atroce delitto nelle campagne di Latina. Ecco Laura, dicevo, martedì 23 giugno c'è stato un importante processo proprio su questa vicenda, giusto?
Sì, c'è stata la requisitoria del PM e gli interventi appunto di tutte le parti civili. È stata un'udienza lunga, durata molte ore, e nelle quali sia il PM che le parti civili hanno ripercorso dall'inizio, anche con le immagini, con i racconti, tutto quello che è stato purtroppo l'infortunio e l'omicidio sostanzialmente di Satnam Singh. Quindi è stata un'udienza dove insomma c'è stato anche un momento di crollo ovviamente di Sony, perché la compagna, rivedere le immagini non è stato semplice, quindi abbiamo avuto questa udienza molto lunga e l'8 luglio ci sarà invece teoricamente l'ultima udienza di questo processo con la difesa, la parola ovviamente alla difesa Lovato, e probabilmente il presidente il giudice ha detto che andrà a sentenza proprio l'8 luglio, e quindi dopo 2 anni chiudiamo una vicenda tra le più atroci dell'agricoltura di questo territorio, che dimostra anche che è possibile chiudere un processo in 2 anni.
Esatto.
Questa è un'altra cosa che mi viene in mente.
Che non è secondaria. Provare a dare almeno quel senso di giustizia a chi rimane e ai familiari, ma anche agli altri lavoratori. Che da questa vicenda poi emerge anche una richiesta di 22 anni di reclusione per Antonello Lovato, no? Una richiesta importante.
Sì, sono stati chiesti 22 anni e se questo poi non restituisce ovviamente le persone, però scrivere la parola fine in un processo che dovrebbe essere normale, che in 2 anni le vittime chi è vittima in questo paese dovrebbe vedersi anche riconoscere e dovrebbe vedere giustizia in tempi brevi, in tempi certi. Il fatto che questo sia stato anche un processo molto mediatico ci dimostra che poi è possibile la giustizia quando vuole, lo sa fare il suo percorso in tempi brevi. E ha permesso e sta permettendo anche di dare forza a tanti tanti lavoratori che nel frattempo hanno continuato a denunciare, che continueranno a denunciare e che speriamo, diciamo, trovino anche loro la stessa giustizia, visto che stiamo ancora aspettando, insomma, magari da 2-3 anni in processi che non sono mai partiti.
E su questo, appunto, giustamente tu ricordi il coraggio, la forza di altri lavoratori, di altri braccianti agricoli che trovano il coraggio di denunciare proprio sulla vicenda, sulla scorta della vicenda del caso di Satra. Ma la domanda che vi volevo fare è, appunto, su un'altra strage, purtroppo, che abbiamo in poche settimane ancora ha aperto questa ferita in chi lavora nel settore dell'agricoltura, quella di Amendolara. Come l'hanno vissuta, ecco, i lavoratori del territorio che tu incontri questa vicenda?
Guarda, è una vicenda che non ha parole per essere descritta, perché ogni volta che pensiamo che abbiamo raggiunto, diciamo, il livello di, no, abbiamo visto tutto, la realtà invece poi supera, diventa ancora più macabra e diventa, sentiamo e vediamo delle cose assurde, quelle immagini restano impresse. I lavoratori dell'Agropontino hanno risposto: intanto abbiamo organizzato subito un pullman che è partito in sostegno della manifestazione di Amendolara, perché quei lavoratori che oggi vivono il nostro territorio a Latina hanno detto: no, ma noi è già successo a Latina, questo non può succedere anche ad Amendolara, e noi vogliamo andarci fisicamente, dobbiamo andare lì a portare la nostra solidarietà. E un'altra cosa molto importante che invece sta succedendo è la partecipazione alle nostre brigate del lavoro. Noi lunedì partiremo, domani faremo una conferenza stampa, lunedì partiremo con 2 settimane di brigate del lavoro, che sono questa modalità di fare sindacato di strada che noi facciamo tutto l'anno, ma per 2 settimane l'anno la facciamo aperta a tutti quanti, associazioni, enti del terzo settore, giornalisti, chiunque, privati cittadini che vogliono partecipare con noi e andare a vedere proprio, facendo il sindacato di strada, che cosa significa andare per campi e ad andare a incontrare quelle persone. In più faremo un presidio davanti alla prefettura, davanti alla questura di Latina, perché anche la strage di Amendolara ha dimostrato una cosa: quei lavoratori erano entrati regolarmente in Italia, erano entrati con il sistema del decreto flussi, con aziende agricole che l'hanno chiamati, che hanno chiamato, fatto venire queste persone qui in Italia, ma di fatto il decreto flussi è un sistema legale, che di fatto però si trasforma in una tratta di esseri umani. Quindi quando c'è qualcuno che ci racconta dell'invasione di tutte queste persone che arrivano e sembra che vogliono cambiare l'Italia, forse dovremmo domandarci chi sono, chi c'è dietro a queste persone che arrivano in Italia, quali sono le aziende agricole che chiamano e perché una volta che li hanno portati qui poi non li assumono. Noi martedì davanti alla questura di Latina faremo un presidio per denunciare ancora una volta con quei lavoratori che il decreto flussi non funziona, per denunciare che quella strage di Amendolara era una strage che si poteva evitare, come quella di Satnam, perché se nel frattempo ci fosse la possibilità di regolarizzarsi in un paese, di entrare in maniera, diciamo, regolare, di ricercare lavoro e di avere poi anche un'immigrazione, un fenomeno migratorio che è gestito e non ogni volta sbandierato come un'emergenza, tutto questo noi lo potremmo evitare. L'accoglienza e l'integrazione devono essere elementi sui quali lavorare per costruire una società migliore. Non si può per forza solo parlare di invasione del migrante. L'Italia è un paese che vive di immigrazione, che vede l'immigrazione da 30 anni. Il problema è che quest'anno sono stati più gli italiani che sono andati via. Forse è questo l'emergenza, questa è l'emergenza reale sulla quale dovremmo lavorare.
Assolutamente d'accordo, ma ecco, tornando sul coraggio della denuncia, gli strumenti normativi che insomma, di cui siamo dotati al momento, consentono a chi denuncia poi di ottenere anche un permesso diciamo che inquadra la situazione di grave sfruttamento lavorativo, di tratta. Rispetto ai casi che stai assistendo direttamente, ci sono anche su questo aspetti che a tuo avviso potrebbero essere migliorati?
Assolutamente sì, perché il sistema, diciamo, la normativa, le diverse riforme del testo unico dell'immigrazione prevedono questo nuovo permesso di soggiorno, l'articolo 18 ter, che si dà in casi di grave sfruttamento. Il problema non è tanto il riconoscimento del permesso di soggiorno che i tempi, perché anche questo è un altro elemento, no? Il problema che cos'è? Per dirlo in parole semplici, io oggi denuncio, noi abbiamo portato due persone a denunciare una condizione di schiavitù, di riduzione schiavitù, perché erano chiusi dentro un container, scappano di notte e vengono nella nostra sede, li portiamo a fare la denuncia. Da lì, dopo le 2 ore di denuncia, 2 ore e mezzo di denuncia, quelle persone dove vanno? Manca questo passaggio, dove vanno? Dopo che io nel frattempo gli ho dato l'assistenza legale come Fly CGL, ok, presenterò una richiesta alla questura di permesso di soggiorno. La questura ci metterà i suoi tempi, la procura ci metterà i suoi tempi, ci metterà 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Noi abbiamo richieste depositate un anno fa. Ma nel frattempo, quella sera stessa, quelle persone dove vanno?
Esatto,
E se io non
l'emergenza.
sono nelle condizioni di nessuno mi mette in protezione. È uno strumento muco, manca il sistema che è attorno, no? Io non
Certo.
sono solo lavoratore, sono anche una persona e quella sera io devo dormire, devo mangiare e ho bisogno di lavarmi i denti la mattina dopo. Chi se ne occupa?
Esatto,
Manca questo passaggio.
è un pezzo che è un vuoto che in qualche modo a volte si colma, a volte con difficoltà, con poche risorse, però è quello che chi poi si cimenta e si misura con la denuncia, appunto, ha bisogni materiali, come stai giustamente descrivendo te, e a quei bisogni bisogna poi dare risposte, proprio perché c'è una persona davanti che sta rompendo un muro di silenzio, quindi ha un coraggio che mette a disposizione poi di tutti, non solo per migliorare la sua condizione. Poi c'è anche un pezzo che io trovo abbastanza un cortocircuito. Per ottenere quel permesso, cioè il 18 ter, ci sono dei costi anche. Cioè non c'è
Sì.
una legge che prevede il fatto che proprio perché stai denunciando una condizione grave di sfruttamento, addirittura di tratta di esseri umani, lo Stato, insomma, non ti chiede di dover pagare o di avere delle risorse, perché se non vado errato, stiamo parlando di circa 90 euro, no?
Ci sono, sì, diciamo tra il kit alle poste costa
Esatto,
30 euro, 16 euro di marca da bollo, 80 euro, quindi insomma siamo sopra i 100 euro. Non solo, tu nel momento in cui fai quella richiesta, se non sei riuscito, perché noi proviamo, adesso stiamo cercando attraverso insomma anche l'ente del terzo settore, però stiamo cercando in vari modi di trovare anche delle collocazioni per poter diciamo anche mettere in protezione questi lavoratori, però non esiste un protocollo unico in Italia, non esiste un sistema, diciamo che una procedura unica, quindi è tutto così un po' alle conoscenze personali, alla rete che tu ti sei creato e così un po',
Certo.
insomma, tutto in maniera improvvisata. E nel momento in cui fai la richiesta hai bisogno anche di una dichiarazione di ospitalità, hai bisogno di un alloggio, hai bisogno di
Certo.
documenti di una casa. Ma se io sto dichiarando che sono super sfruttato e che sto sfuggendo, quali documenti di casa ti do? Se avevo un alloggio, probabilmente no, non vivevo dentro un container. Quindi ci sono delle storture che sono previste per legge sulle quali, diciamo, noi abbiamo avanzato anche delle proposte e probabilmente, insomma, si può fare tanto. Oltre al fatto che purtroppo diciamo, non possiamo più recuperare, che è la perdita dei 200 milioni di euro del PNRR che servivano proprio a superare l'emergenza anche dei ghetti e degli insediamenti informali, perché non dimentichiamoci che ci sono poi stragi che spesso non si vengono a sapere perché sono bruciate le baracche ieri a Rosarno. questa mattina dentro Borgo Mezzanone, e lì c'è una responsabilità diretta dello Stato che non ha voluto utilizzare dei soldi per un'occasione che non tornerà mai più. Mai più.
Assolutamente. Laura, intanto grazie per le tue. Ecco, prima che ci lasciamo, una curiosità, che poi sarà argomento più via via trattato con gli altri ospiti. Come si gestisce il caldo in questi periodi nelle campagne di Latina?
Allora, la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza, ormai sono un paio d'anni che ha emanato un'ordinanza con il caldo. Il problema reale è che spesso invece succede che quei lavoratori, diciamo, si fermano effettivamente, entrano a lavorare nei campi, diciamo, da verso le 4:30, lavorano fino alle 12, si fermano per delle ore e poi ritornano nei campi nel pomeriggio, nonostante le loro ore contrattuali le hanno fatte. Quindi ecco. Anche su questo forse probabilmente bisogna monitorare meglio, non basta solo l'ordinanza, ma poi serve tutta, diciamo, una struttura insieme. Noi nel frattempo con le nostre brigate del lavoro siamo in giro anche durante le ore appunto più calde per cercare di capire se troviamo lavoratori, diciamo, nei campi, lo faremo, diciamo, appunto anche a mo' di denuncia, portando ovviamente anche acqua e volantini informativi, perché, e speriamo insomma di non trovarne. Ecco.
Assolutamente sì. Laura, grazie per essere stata qui con noi e alla prossima e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, ciao. E noi cambiamo pagina. Tanti gli infortuni gravi e anche mortali in questi giorni, anche oggi, l'abbiamo sentito al GR, appunto anche qui alle porte di Milano, a Cassina de' Pecchi. Ancora non sono chiare le cause che hanno generato il decesso dell'operaio edile e come anche tanti altri nelle giornate di lunedì sono accaduti lungo l'Italia. Vorrei ricordare Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Locale di Milano, che è deceduto a 39 anni durante un'operazione, inseguendo appunto un'auto che non si era fermata allo stop, all'alt impostogli, e che apre anche tanti scenari su quel tipo di attività lavorative particolari, molto esposte, e che vedono anche delle possibilità di introduzione magari di strumenti, di dotazioni che possono prevenire anche situazioni di maggiore rischio, maggiore pericolo, anche in termini di procedure di ingaggio. Ecco, ma noi vogliamo tornare tra i tanti episodi a un episodio accaduto, un grave infortunio alla Tenaris di Dalmine. Avevamo raccontato giovedì scorso del grave infortunio accaduto e che ha coinvolto un operaio di un'azienda in appalto che stava operando in attività di manutenzioni. Ecco, siamo ritornati da Giovanni Bianchini della, appunto, Tenaris Dalmine RLS, per degli aggiornamenti, per capire lo stato di salute e quali iniziative come FIOM, insieme alle altre sigle sindacali, stanno mettendo in atto. Sentiamo la sua voce.
Le notizie sono centellinate per questioni di privacy dell'operatore e quindi la famiglia anche in questo momento non sta rilasciando molte informazioni. Sembra che purtroppo non sia una questione solo di coma farmacologico, ma anche proprio un coma. È nel centro più importante d'Italia per i traumi facciali e stiamo anche noi tutti i giorni aspettando notizie.
Ancora non c'è chiarezza sulle dinamiche.
Ieri abbiamo avuto un incontro dell'azienda, cioè la nostra azienda, Tenaris Damine, con gli RLS e hanno spiegato un po' la dinamica. Nel calare un attrezzo, un cilindro di questo attrezzo ha ceduto, colpendo violentemente le bandelle che sorreggevano l'attrezzo e provocandone la rottura, così che si è provocata quest'onda che ha fatto colpire col paranco l'operatore. Lui era proprio vicino al paranco perché erano arrivati a un momento che gli avevano detto cala, ferma, e lui doveva sganciare una fune di acciaio che era collegata a queste bandelle. E quindi era proprio in una posizione dove doveva essere l'operatore perché doveva togliere la fune dal gancio, e però cosa poi sia successo, cosa ha provocato il cedimento di questo cilindro che poi ha rotto le bandelle. È tutto ancora da verificare da parte della magistratura. È tutto sotto. L'acciaieria è rimasta ferma per permettere le indagini fino a ieri mattina e stanotte, ieri pomeriggio, hanno cominciato a fare i lavori di manutenzione che si erano interrotti domenica e stamani alle 8:30 è ripartita l'acciaieria. E come RSU aspettavamo, insomma, che ci potesse essere anche l'acciaieria perché era ferma. E quindi appena abbiamo avuto l'informazione che comunque saremmo ripartiti, abbiamo unitariamente, Fion, FIM e WILM, abbiamo indetto lo sciopero per venerdì, coinvolgendo i siti periferici, di Dalmine e tutti i reparti della Dalmine. Anche USB partecipa,
Bene.
indetto lo sciopero, quindi per correttezza
Certo.
informo anche loro. 8 ore in tutti i reparti.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill.
E ritorniamo ancora su una notizia che proprio giovedì scorso avevamo dato leggendo proprio le prime informazioni, e purtroppo la notizia ha avuto un'evoluzione drammatica anche in questo caso, e stiamo parlando della morte del operaio Ravagnani Umberto, che è morto a 55 anni, stava svolgendo attività sul tetto in copertura per operazioni di manutenzione programmate, e purtroppo è per una caduta dall'alto la ragione del decesso. Abbiamo raggiunto per avere informazioni e capire anche qui che cosa poi è successo e quali iniziative si stanno provando a delineare da un punto di vista sindacale per cercare di contrastare fenomeni come questi nel territorio di Imola. Abbiamo raggiunto Marco Valentini della FIOM CGIL di Imola. Sentiamo l'intervista.
È in corso un'indagine per capire effettivamente la dinamica di quello che è avvenuto e quindi capire anche e risalire ad eventuali responsabilità. Sulle dinamiche in realtà sappiamo solo che il lavoratore comunque, diciamo, è precipitato dal tetto di questa azienda. La mattina dell'incidente abbiamo cercato di raggiungere il posto appunto dell'incidente per cercare di capire quello che era avvenuto, quindi cercare di risalire anche a quelle che sono eventuali responsabilità, ma naturalmente questo non è il compito del sindacato, no? Quindi l'azienda, da quello che ci risulta, è un'azienda del territorio di Imola, un'azienda metalmeccanica, e che l'Andalò Gianni, che è appunto un'azienda storica sul territorio. Il lavoratore, che è purtroppo è stato vittima dell'infortunio sul lavoro, un lavoratore che era con un'altra azienda all'interno quindi in appalto sostanzialmente, perché facevano manutenzione del tetto e quindi era in appalto questa azienda qui, l'azienda che è la lattoneria imolese o comunque l'imolese, sono due aziende di cui una applica il contratto metalmeccanico, una il contratto edile, però il lavoratore era in appalto con questa azienda presso appunto un committente, quindi per il rifacimento del tetto. Il lavoratore è un lavoratore comunque metalmeccanico. Sì, era sicuramente un intervento programmato, tra l'altro dalle comunicazioni che sono arrivate anche mezzo stampa da parte dello Spesal, quindi dalla medicina del lavoro di Imola, risulta che comunque il lavoratore non è precipitato all'esterno del capannone, ma sembrerebbe, da quello che è stato comunque comunicato, ma ripeto, ci sono le indagini in corso, aspettiamo e confidiamo in queste indagini, sembrerebbe che ci sia stato un cedimento del tetto.
E questo ha poi provocato appunto sua caduta.
Quindi la caduta probabilmente, da quello che si presume, è avvenuta all'interno dello stabilimento, non all'esterno.
Certo. Ecco, intanto voi avete proclamato quindi per venerdì, giusto, lo sciopero?
Sì, venerdì, esatto.
Quindi questo venerdì 26 giugno uno sciopero unitario FIM, FIOM e WILM su questo evento.
Sì, esatto, tra l'altro è previsto anche un presidio proprio nei pressi dell'azienda dove è avvenuto l'incidente, e naturalmente le organizzazioni sindacali, a parte che comunque la FIOM CGL si costituirà parte civile per un eventuale processo, se ci sarà. Naturalmente questo sciopero che noi abbiamo indetto è programmato unitariamente con FIM e WILM, chiaramente è un atto di protesta, perché vogliamo comunque rivendicare maggiore dignità per i lavoratori e le lavoratrici che lavorano non solo negli appalti ma in tutte le strutture della metalmeccanica del territorio, non solo. Naturalmente è uno sciopero di protesta per dire basta a quelle che sono gli incidenti, gli infortuni gravi o meno gravi, ma per dire incidenti ed infortuni infortuni naturalmente non ne devono capitare, dobbiamo esigere, esigiamo che la salute e la sicurezza di chi lavora deve tornare, deve essere sempre al centro di quella che è l'agenda politica del paese, perché purtroppo siamo in un paese, soprattutto negli ultimi mesi, dove la discussione va su questioni che riguardano poco il mondo del lavoro, o perlomeno si attuano decreti che servono poco ai lavoratori, ma bisognerebbe, secondo noi, sia a livello nazionale ma anche a livello territoriale, nei singoli territori, iniziare a essere molto più attenti su quelle che sono le dinamiche, su quelle che sono la prevenzione, sia per quanto riguarda soprattutto le imprese, naturalmente anche sulla formazione, l'informazione che è prevista per i lavoratori, quindi ci deve essere una costante collaborazione, se vogliamo dire così, tra le parti per poter evitare, ridurre o azzerare completamente quelli che sono gli infortuni sul lavoro.
Hey now, you can't take away our freedoms. Our prosperity is the backbone of this country. I've worked hard, my family has too, so that we can prosper. Now hold on, we ain't hurting you. I deserve every penny I got, so I ain't sharing nothing with those that ain't trying as hard. So all this equal talk is starting to piss me off, but I'll do whatever it takes to stay on top.
It's the wild, wild east. Wild, wild west, gotta do what I want. To hell with the rest, to hell with your rights. I'm here to confess, looking out for my own, 'cause I'm scared to death.
Bang, 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 enough is enough. Stop bothering me, 'cause it's about to get rough.
Sick and tired of y'all acting like you got it so bad. It's the sweat and blood of my ancestors that built this country. So you need to recognize, 'cause you're making me mad. And still to this day, no apology, no reparations, hell, not even a tax break. And really, you ain't no better than anybody else. So you best believe if you come for me, it's gonna be the last mistake you make.
It's the wild, wild east and the wild, wild west. Gonna do what I want, just like the rest. Gonna fight for my rights, I'm here to confess. Looking out for my own, 'cause I'm scared to death.
Bang, 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 enough is enough. Stop messing with me, or I'm a
E il caldo ci sta attanagliando tutti, ci sta mettendo a dura prova un po' tutti, la notte, il giorno, quindi cittadini di varie generazioni, giovani, anziani, bambini, lavoratori e lavoratrici chiaramente, perché in tutti i settori, in tutti gli ambiti, dalle scuole, asili nido, i supermercati, i call center, si stima in questi 3 giorni, quindi compreso oggi, a partire da oggi fino al 27, una stima fatta come CGIL insieme a Greenpeace che 1,5 milioni di lavoratori saranno esposti, diciamo, a il caldo estremo nelle loro attività, attività a carico elevato, insomma, di lavoro, e tra queste le principali città, capoluoghi di provincia coinvolti, Roma e Milano. Milano si stimano 346.000 e oltre lavoratori coinvolti, settori chiaramente quelli più esposti, le costruzioni, i trasporti, servizi in edifici, manutenzione del verde, perché appunto nelle città c'è chi si occupa anche in queste giornate, in queste settimane di alte temperature, della manutenzione del verde urbano. Ed è in condizioni non ottimali, diciamo, a volte nello svolgimento delle attività lavorative, quotidiane, ma non solo, poi c'è anche una realtà di lavoratori, perché siamo in estate, comunque si aprono le stagioni dei concerti all'aperto, quindi tutti i lavoratori che sono coinvolti nelle feste, nelle sagre, e che devono allestire, che devono montare e smontare in tempi rapidi anche questi eventi, ma non solo, poi ci sono attività lavorative che vengono fatte al chiuso, lo sanno bene chi lavora nelle industrie, nelle metalmeccaniche, nelle acciaierie, come la Tenani, se l'avevamo raccontato giovedì scorso, ma c'è una condizione particolare di quelli che sono, per i teatri, gli allestitori all'interno di alcune realtà teatrali, anche milanesi, anche importanti, e in questo caso mi viene da dire una notizia almeno positiva, di soluzione positiva per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Stiamo parlando dei lavoratori del Piccolo Teatro di Milano, che in una realtà specifica stavano vivendo, chiaramente attraversando quello che stiamo attraversando tutti nei contesti lavorativi e, come dicevo prima, anche a casa, ma che hanno trovato una soluzione positiva. Per farcelo raccontare, spiegare insomma nel dettaglio, nella specificità di questo contesto, abbiamo raggiunto un membro della RSU, delle rappresentanze sindacali, Alessio Rongione, lui è della CUB. Sentiamo intanto che cosa ci rappresenta. Mi stavi raccontando, il tuo lavoro specifico è quello della costruzione delle scenografie, giusto?
Sì, ci occupiamo della costruzione delle, di scene per il nostro teatro e anche per esterni. In questo momento stiamo costruendo una scena che andrà poi nella città di Lugano. Noi operiamo in un capannone nella periferia di Milano, dove c'è la sede distaccata del teatro. All'interno della struttura ci abbiamo un reparto di scenografia, un reparto di falegnameria, un reparto di stoccaggio e un'officina meccanica dove realizziamo le strutture in ferro. Ecco, in questi giorni, alla mattina, entrando alla mattina, facciamo un orario di anticipo dell'orario estivo, che vuol dire che entriamo alle 7:30, e ieri mattina ad esempio c'erano alle 7:20 del mattino, fotografato il timer, era 33:08 per esempio, e quando siamo andati via era 35:04.
Ecco, e a fronte di questa situazione, tra voi lavoratori vi siete in qualche modo, oltre che allarmati, organizzati.
Oltre che allarmati, organizzati, approfittando appunto dell'ordinanza appunto per la sicurezza sul lavoro e per le alte temperature, abbiamo fatto una richiesta specifica ai nostri dirigenti di attuare un orario, di attivare l'ordinanza. Quindi quando, nel momento in cui superiamo un certo grado di temperature, si chiude e si va via.
Quindi ecco, nello specifico appunto nell'ordinanza regionale, che sì, quella di Regione Lombardia, non sì, individua specificatamente, diciamo così, il vostro settore, ma
no, assolutamente,
è qui una prima lacuna, diciamo, come tante altre nel territorio lombardo, ma poi anche nelle altre ordinanze di altre regioni ci sono dei vuoti, insomma, di tutela di platee di lavoratori. Però ecco, voi non siete ricompresi, come non sono ricompresi quelli che allestiscono magari negli eventi fieristici, culturali, negli stadi, nelle, come dire, nei concerti, che adesso appunto si apriranno la stagione dei concerti. Però avete invocato quella ordinanza per beneficiarne al vostro interno, e quindi ci stavi raccontando che sostanzialmente, dicevi, quando c'è l'indicazione da Worklimate, la piattaforma che individua il rischio delle giornate ad alta temperatura, lì praticamente cioè sospendete alle 12:30, quindi?
Sospendiamo alle 12:30, sì sì.
Quindi il vostro turno rimane sempre l'inizio, come ci stavi raccontando, alle 7:30, giusto?
7:30,
ecco,
7:30.
Fino a 12:30 in quelle giornate.
In quelle giornate lì, sì. Oggi è stato il primo giorno, devo dire che è stato accolto con grandi sorrisi la fine del lavoro, perché comunque era impossibile continuare a stare lì dentro. Negli anni passati abbiamo comunque concordato un orario estivo, che quindi ci iniziavamo prima la mattina per poter andare via prima, facendo magari delle pause di lavoro più lunghe e più frequenti all'interno della giornata. Noi siamo riusciti a contrattare con l'azienda, ovviamente, che una parte viene integrata ovviamente come cassa integrazione, l'80%, e noi siamo riusciti a fare integrare il restante 20% dall'azienda. Questo, devo dire, è stato accolto senza nessun tipo di discussione, ecco.
Colpito al centro di un'agricola contrada, tanto qui nessuno si dispera. Ehi, pera, pera, anticamente si sguainavano là dentro le parole. Ucciderei il tiranno questa sera. Ehi, pera, tirannio reste solo, miniere antiche di tragedia, e là, là nel vuoto fulvo, caotico elettra vive recita, si muove. Ah, ma no, la birra no, non è il tiranno invece, sì, ce l'ha, è lui, l'amore, l'oscuro destino sessuale, il suo sogno d'inferno, sì. Arriva la città tra le sue torri e le tempeste del teatro, un vento marinaio, volando la campagna tra Genova e Savona, ne girava in Spagna. E il teatro cominciava così il suo sonno dei tempi moderni, dai tempi moderni, avvilito, lasciato, abbandonato, così. Anticamente era l'idea di un teatro in mezzo al grano, come una bevanda sotto il sole. Ehi, pera, pera.
E ci spostiamo da Imola e andiamo verso la Puglia, Lecce nello specifico, e cambiando pagina, dove appunto a Lecce si è verificato un grave infortunio in un contesto particolare di ristrutturazione di uno stadio, che è quello della Via del Mare, proprio lo stadio di Lecce. E ne abbiamo parlato con Luca Toma per capire che cosa è accaduto in un contesto particolare dove si stanno sviluppando i giochi del Mediterraneo a breve, che vedono al centro la città di Taranto. Ma sentiamo Luca Toma.
Sì, intorno alle 17:30, quindi nel pomeriggio più o meno inoltrato, in una giornata ampiamente estiva, viste le temperature che sta facendo qui come nel resto del paese, una fune utilizzata per sollevare dei conci che stanno realizzando la copertura utile per poi rendere lo stadio funzionale per i giochi del Mediterraneo che partiranno a metà agosto, si sarebbe staccata e ha colpito in testa questo operaio, che quindi ha subito un danno che non si è rivelato, diciamo, più grave di quanto poi effettivamente è stato, perché il dispositivo di sicurezza, il caschetto indossato, ha fortunatamente attutito il colpo, per cui a quanto sembra, diciamo, dalle notizie di ieri, l'operaio comunque sarebbe, dopo essere stato tenuto in osservazione, sarebbe stato dimesso con una prognosi di 35 giorni, con una frattura, ma non ha avuto ovviamente conseguenze che sarebbero potute essere peggiori.
Il cantiere che mi stavi descrivendo è un cantiere che è in ristrutturazione per i giochi del Mediterraneo, quindi è un cantiere pubblico che impiega risorse pubbliche.
È un cantiere pubblico per cui è stato nominato, diciamo, dopo alcune vicissitudini, un commissario che potesse sovrintendere anche alla realizzazione delle varie opere, perché la città assegnataria dei Giochi del Mediterraneo è Taranto, però chiaramente, visto l'impegno anche in termini di strutture che sarà necessario, l'evento coinvolgerà anche comuni e province limitrofe. A Lecce, appunto, avendo uno stadio già di base adeguato, è stata una delle città coinvolte, e alcune risorse destinate alla realizzazione dei giochi sono state appunto destinate a rendere più funzionale lo stadio attraverso la realizzazione di questa copertura. Quindi sì, è incardinato nella realizzazione di un evento sportivo, per cui è stato nominato un commissario, che ovviamente è un evento sportivo di portata, come dire, di respiro internazionale, per cui sarà necessario ovviamente coordinare la realizzazione e il rispetto ai tempi, la realizzazione degli interventi, l'adeguamento delle strutture in funzione delle date, che ovviamente sono certe e non possono essere, come dire, non rispettate.
In questo contesto si è verificato appunto questo infortunio e l'operaio ha una caratteristica, ha 72 anni l'operaio coinvolto. Ci descrive molto delle condizioni generali nell'ambito dell'edilizia, ma anche di quel cantiere specifico?
Sì, ci sono una serie di particolarità su quel cantiere, perché chiaramente è un cantiere iper specializzato, di quelli che in una realtà anche come Lecce, come dire, se ne trovano pochi, diciamo così, nel senso che, da quanto abbiamo appreso, l'operaio ha un'età certamente avanzata, ma anche un profilo di competenze e di specializzazione particolarmente elevato, perché le strutture e il tipo di lavorazioni che si stanno svolgendo richiedono anche dei profili particolarmente specializzati. L'età sicuramente è una caratteristica, ma l'altra caratteristica di quel cantiere, che attenzioniamo da tempo, sono, diciamo così, i turni di lavoro, nel senso che quello che è un cantiere su cui si lavora, per usare un'espressione che qui da noi si usava per l'agricoltura, si lavora fondamentalmente da sole a sole, perché ovviamente la necessità di rispettare i tempi di scadenza fa sì che si debbano anche intensificare i turni, tant'è vero che l'incidente avviene intorno alle 17:30, che è al netto, diciamo, delle giornate afose e delle interruzioni che potevano esserci state nelle fasce più calde, comunque è sicuramente un orario che va oltre la giornata normale di un lavoratore edile. Per cui le caratteristiche su cui abbiamo, come dire, concentrato la nostra attenzione, certamente sono l'età avanzata, che in parte forse può essere spiegata dalla specializzazione e delle funzioni di coordinamento che l'operaio parrebbe aver avuto su quel cantiere, ma anche l'allungamento della giornata di lavoro che si rende necessario per rispettare i tempi di scadenza e di consegna delle opere, che ci porta anche all'aver lanciato un allarme su quello che potrà essere, o quello che in parte forse già sta succedendo, per il rispetto dei termini di tutta la partita grossa del PNRR e di tutte quelle realizzazioni di opere che sono inevitabilmente legate al rispetto dei tempi, come dire, predefiniti.
Il tempo è determinante e ha delle ricadute che possono essere nocive e lesive per i lavoratori coinvolti.
Assolutamente sì, noi allargando anche un po' lo sguardo rispetto all'evento specifico dell'incidente di lunedì, ma legandolo anche all'altro grosso tema che stiamo affrontando in questi giorni, che è quello dell'emergenza caldo, diciamo da tempo che nella fase di definizione della programmazione dei vari lavori, a maggior ragione quando sono lavori pubblici, quando sono grandi opere, quando questa attività si può fare anche con una supervisione appunto delle stazioni appaltanti, occorre tenere sempre presente che la velocità velocità o il restringimento dei tempi rischia di essere un fattore che crea insicurezza, perché inevitabilmente stressare o esporre i lavoratori a ritmi serrati, a maggior ragione quando le condizioni atmosferiche sono già di per sé un fattore di rischio, espone appunto il lavoratore a conseguenze o danni che paradossalmente possono essere anche prevedibili.
Ecco, sul caldo appunto, come state gestendo nel vostro territorio? Ci sono le ordinanze, sta per uscire diciamo il testo, perché ancora non compare rispetto all'utilizzo della cassa integrazione per le sospensioni lavorative, ma qual è la fotografia diciamo generale?
Sì, noi abbiamo da questo punto di vista delle amministrazioni regionali che da anni, la Puglia è stata una delle prime anche quest'anno a produrre appunto un'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde, quindi dalle 12.30 alle 16, quando l'allerta meteo in base ai parametri definiti in maniera oggettiva appunto può creare delle condizioni di vulnerabilità. Quindi la Puglia sicuramente da questo punto di vista è una delle regioni che ha mostrato una sensibilità in tempi rapidi, però è chiaro che manca complessivamente un intervento organico a livello nazionale che possa affrontare un tema che non è più un'emergenza, perché per mille ragioni ormai lo diciamo in maniera consolidata è diventato strutturale, per cui cimentarsi appunto anche nella programmazione degli interventi tenendo presente di quanto il caldo impatti è ovviamente una priorità che il governo nazionale ancora adesso sembra tardare a voler affrontare. Per cui in Puglia sì, c'è quest'ordinanza che nella sua applicabilità chiaramente va monitorata costantemente, quindi anche rispetto al ruolo della prefettura e degli enti locali che devono vigilare, perché poi fatta l'ordinanza ovviamente si deve intervenire e vigilare perché questa sia rispettata. Dall'ordinanza rimane fuori che sono poi i lavori che dimostrano, diciamo così, una contraddizione, tutti i lavori di pubblica utilità, penso per esempio a tutte le utenze, le reti, le tracce degli acquedotti, piuttosto che il gas, laddove chiaramente c'è l'esigenza di primaria utilità di garantire il servizio, ma quel servizio comunque qualcuno lo deve fare, e quindi là si deve aprire tutta la partita grande della contrattazione con le singole aziende e con le aziende perché adeguino anche le condizioni di lavoro quando il lavoro non può essere interrotto, per garantire e per non esporre i lavoratori a condizioni già di per sé difficili e critiche.
E siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche questo giovedì 25, penultima puntata, la prossima, il prossimo 2 luglio, prossimo giovedì, sarà l'ultima della stagione e poi ci rivedremo insomma nella ripresa del nuovo palinsesto. Ma intanto questo giovedì abbiamo provato a mettere a fuoco, mi viene da dire, molto centrato rispetto al caldo che fa, però ecco, a mettere a fuoco diversi contesti di lavoro con diverse difficoltà, alcune soluzioni, tante realtà ancora centrate sullo sfruttamento persistente di filiere intere dove lavoratori e lavoratrici non riescono al momento a vedere una via d'uscita. E noi, come sempre, da Uscita di Sicurezza, l'invito di rimanere collegati e ascoltare la programmazione e Live Pop, che come sempre tutti i giovedì è subito dopo di noi. E un caro saluto quindi da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì. Ciao! Mannaggia puttana, pretende stampa, parimo stranas, come su dopo l'uveso che cane, grida ed è forte.